Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono e di Giuseppe Mauriello in console ed in regia, Eva Orman ed Elena Colson che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento di Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, che quest'oggi torna ad occuparsi di Kenya. Come molti ascoltatori sapranno, in Kenya si sono tenute delle elezioni contrastate, controverse, il minimo che possiamo dire, il 27 dicembre scorso, che hanno visto la rielezione del presidente uscente Mwai Kibaki con una non accettazione del risultato da parte del capo dell'opposizione Raila Odinga, e questo ha generato una serie di incidenti di violenza estremamente gravi che hanno rischiato di trasformare, e tutto sommato il rischio ancora non è del tutto diciamo così scomparso, ma di creare un conflitto molto più importante anche etnico a livello dell'intero paese del Kenya. In particolare vogliamo ricordare, sono oltre 40 i gruppi etnici in Kenya, i due più importanti sono il gruppo Kikuyu del presidente, a cui appartiene il presidente Kibaki, e l'altro gruppo molto importante è il Luo, che appunto è quello del capo dell'opposizione Odinga. Qui ci sono alcuni dati estremamente generici e rapidi, naturalmente, che riguardano la situazione che si è venuta a creare. Sono molti i morti che ci sono stati in queste settimane, in questi mesi in Kenya. Ci sono però delle notizie tutto sommato che siamo ben contenti di poter dare quest'oggi sul Kenya, che fanno ben sperare. Sappiamo che c'è stata la mediazione dell'ex segretario delle Nazioni Unite Kofi Annan, è stato anche affiancato dall'attuale segretario delle Nazioni Unite Ban Ki-moon. Di tutto questo però parleremo oggi anche con un'altra prospettiva. Tra poco daremo il benvenuto al nostro ospite in studio, giornalista e scrittore che è tornato da poco dal Kenya, e in questo momento però vogliamo subito collegarci con Nairobi, dove il fondatore di un'altra organizzazione, associazione che è stata spesso ospite da noi, AMREF Italia, vive. Ecco, il fondatore di AMREF Italia, Thomas Simmons, che è anche vicepresidente di AMREF, riporta praticamente quotidianamente, si può leggere sul sito www.amref.it, un diario da Nairobi. Allora, innanzitutto, buongiorno a Thomas Simmons.
Buongiorno a tutti voi, buongiorno.
Ecco, come dicevo, il diario si può leggere online ogni giorno, ma noi abbiamo in questo momento la possibilità di chiedere a Thomas Simmons quali sono le ultime notizie da Nairobi riguardo proprio lo sviluppo della situazione.
Guardi, la situazione politica oggi prende una direzione nuova e le discussioni passano in Parlamento. Oggi si apre il Parlamento con l'obiettivo primario di avallare l'accordo ratificato da Raila Odinga e il presidente Kibaki la settimana scorsa, e per inserire nella Costituzione le norme che permetteranno la creazione di un posto di primo ministro esecutivo che dovrebbe occupare il presidente Raila Odinga. E per cui oggi si metterà al vaglio dei parlamentari eletti il 27 dicembre questo accordo, che però dobbiamo ricordare è stato preso direttamente da Odinga e Kibaki, escludendo i negoziatori che avevano nominato per partecipare alla mediazione di Kofi Annan.
Ecco, in questo...
Per cui verificheremo se...
In questo senso, questa esclusione che cosa potrebbe, diciamo, comportare all'atto pratico?
Dobbiamo verificare se c'è un sostegno effettivo da parte della base politica e anche dell'elettorato a questo processo di pace. Forse Kibaki avrà più difficoltà a raccogliere consensi che non Odinga, in quanto sostanzialmente l'opposizione ha ottenuto ciò che chiedeva da due mesi, mentre il presidente Kibaki si è tirato molto indietro per poter favorire un ritorno alla pace. E infatti anche ieri nella città di Nairobi ci sono state manifestazioni anche da parte di una setta Kikuyu chiamata Mungi Kiki, in cui migliaia di loro, molto sorpresa, hanno invaso le strade di Nairobi protestando contro il governo, e credo che questa sia una chiara manifestazione di richiamo all'attenzione di chi ha sostenuto fortemente Kibaki in queste elezioni e che dunque è anche un invito a non tirarsi indietro troppo.
Ecco, Thomas Simmons, dal punto di vista pratico, AMREF, come sappiamo, è presente in maniera sostanziale proprio in Kenya, in particolare a Nairobi. Ecco, in questo periodo, questi ultimi mesi, quali sono state le condizioni di lavoro? Siete riusciti comunque a portare avanti la vostra azione?
Guardi, nelle prime due settimane della crisi che è avvenuta durante le ferie natalizie, quando poi tutte le persone sono tornate a casa a votare, la prima preoccupazione è stata di assicurarci che tutto il nostro personale fosse al sicuro e potesse badare alle proprie famiglie, perché era una crisi che ha toccato esattamente tutti quanti. Con un rientro subito, diciamo, dopo la prima decade di gennaio, a una sorta di normalità, anche se in molte città si è continuato a avere degli scontri, abbiamo ripreso il lavoro e la difficoltà principale è che c'è stata questa fortissima migrazione interna, per cui per esempio nella baraccopoli di Kibera, dove lavoriamo con molti sieropositivi, con distribuzione di farmaci antiretrovirali, abbiamo perso circa il 70% dei pazienti che sono scappati e non sappiamo bene dove sono. Allora questo è veramente drammatico, in quanto in tutto il paese è stato circa di sfollati che sono scappati, hanno interrotto la terapia antiretrovirale e questo è un gravissimo danno che avrà delle conseguenze a lungo termine.
Ecco, questa è una testimonianza. Sì. Una testimonianza. Sì. Che, diciamo così, ci porta anche a far riflettere molto cioè, al di là delle notizie che noi riceviamo. Ecco, questo è un retroterra, ne parleremo anche tra poco con l'ospite qui in studio, che magari è meno conosciuto proprio degli effetti, diciamo, di quello che sta avvenendo. Io voglio ricordare in conclusione, ringraziando Thomas Simmons, che il suo diario, diciamo, online è visibile, si può leggere proprio sul sito www.amref.it, in maniera tale che ci si può aggiornare direttamente anche con questo tipo di racconti proprio reali sull'azione di AMREF che riporta Thomas Simmons. Voglio anche ricordare in conclusione un numero telefonico qui a Roma per avere maggiori informazioni su AMREF, anche il modo magari di poter contribuire ad aiutare le popolazioni che soffrono in Kenya: 06 997 04650 997 04650. E ancora grazie moltissimo a Thomas Simmons, non sarà certo l'ultima volta che noi speriamo di avere ospite qui in diretta telefonica per aggiornarsi sulla situazione in Kenya. Per il momento buon lavoro e buona giornata a Thomas Simmons.
Grazie.
Ed era la testimonianza di Thomas Simmons, fondatore di AMREF Italia, vicepresidente di AMREF da Nairobi. Da Nairobi, da dove è rientrato proprio pochi giorni fa, con quindi testimonianze dirette, il gradito ospite che noi abbiamo oggi in studio, giornalista ed autore non di uno ma ben di tre libri, che in qualche modo sono stati generati proprio dal suo contatto con la realtà del Kenya. Ne parliamo oggi in questo contesto perché, se è vero che naturalmente la situazione in Kenya ha prodotto negli ultimi settimane, negli ultimi mesi, drammi, uccisioni, violenze, è anche vero che il Kenya e più in generale l'Africa è un continente, diciamo, che molto spesso viene rappresentato più per questo tipo di notizie, di immagini che naturalmente sono reali, ma poi in profondità magari viene dimenticata un'altra realtà di sostanza, ed è quella per cui noi oggi ospitiamo qui Pier Carlo Giorgi, a cui diamo immediatamente il benvenuto e il buongiorno. Buongiorno.
Buongiorno, grazie.
E Pier Carlo Giorgi, l'ultimo libro della trilogia, di cui adesso poi parleremo più ampiamente, è Chokoroa, i ragazzi senza nome di Nairobi. Ne parleremo tra poco. Io però voglio anche dare il benvenuto ad Anita Madaluni, che ha seguito la presentazione proprio dei vari libri di Pier Carlo Giorgi e soprattutto ha avuto modo di conoscere ancora meglio l'autore. Allora, Tra poco
buongiorno.
Buongiorno Anita, grazie della tua presenza con noi quest'oggi. Anita Madaluni, voce ben nota agli ascoltatori della Radio Vaticana. E allora a te la parola per una sintetica presentazione di Piercarlo Giorgi.
Ma guardami, andrebbe già di parafrasare il, così, l'occhiello sottotitolo della tua trasmissione, no? Il mondo com'è, come potrebbe essere. L'Africa di Piercarlo, in particolare il Kenya, è il Kenya così com'è e forse come potrebbe essere, come lui lo legge attraverso le storie vere e reali di personaggi che poi diventano suoi amici, rappresentati in questi tre libri, che sono nell'ordine Rincorrendo un sogno africano, vincitore di svariati premi, Lo Sherpa e quest'ultimo Chokora, i ragazzi di Nairobi, i ragazzi
senza nome di Nairobi,
ragazzi senza nome che sono emblematici di questi territori che Piercarlo descrive come fazzoletti sudici e che in qualche modo rappresentano tutta la dignità di questo paese. Sono ragazzi che soffrono, ragazzi in preda a quotidianità disperate, alla violenza, ma che riescono sempre a regalare un sorriso e che hanno perso ormai la capacità di piangere.
Ecco, questa mi sembra la presentazione migliore che potesse essere fatta. Ringraziamo Anita Madaluni per la capacità sintetica. Però adesso sentiamo proprio delle parole di Piercarlo Giorgi, come è nato il suo incontro con l'Africa. E voglio partire da una felice, secondo me, rappresentazione che Piercarlo Giorgi ha voluto dare del Kenya e dell'Africa, in particolare l'Africa. Ecco, un continente noto ma poco conosciuto. Prego.
È un po' la sintesi delle mie tre opere. Io, come tutti, sono andato in Africa per la prima volta e il mio approccio è stato da turista, ma immediatamente dopo sono diventato un viaggiatore e sono riuscito ad entrare nelle viscere di questa terra che è ammaliante, che è nostalgica, che è immensa e, hai detto bene tu, che è poco conosciuta. Le cartoline che ci arrivano dal Kenya sono soprattutto le cartoline di queste spiagge immense, di questi paradisi immensi, infiniti, di questo clima incredibile, ma il Kenya è tutta un'altra cosa. Il Kenya vive una dicotomia disperata dove tu trovi il casinò da una parte della strada e le baraccopoli dall'altra, quindi una dicotomia incredibile che ti colpisce. Quello che mi ha guidato in questi tre racconti, soprattutto nell'ultimo, che bene per me è attualissimo, quando l'ho scritto non pensavo minimamente a queste guerre che si sono scatenate dopo le elezioni presidenziali a Nairobi. Bene, io ho viaggiato nell'inferno delle baraccopoli di Nairobi, sentivo prima da Nairobi l'inferno di Kibera. Bene, Alcatraz è un paradiso terrestre rispetto a Kibera, dove sono ammassate migliaia di persone, migliaia di ragazzi che non hanno un nome, non hanno una famiglia, quando vivono e muoiono senza, scrivo nel mio libro ultimo, una lacrima che li pianga, un fiore che li profumi, una pietra che li ricordi.
Ecco, i ragazzi che appunto non piangono, questo è già di per sé significativo, tra l'altro anche se non è necessariamente collegato, però voglio dire che è interessante anche la scelta fortemente voluta dall'autore di pubblicare una serie di foto in bianco e nero e senza didascalia. Visto che ho tirato fuori questa peculiarità, so che non è stato nemmeno facile convincere l'editore in questo senso. Ecco, credo che anche da questa scelta si possa capire qual è il rapporto che Piercarlo Giorgi ha con il Kenya e che cosa vuole trasmettere.
Infatti è stato un bel duello fra me e il dottor Jacobetti, l'editore appunto della Savera e Armando, due grandi case editrici, perché dice: la prima volta che mi capita di stampare un libro, di editare un libro senza le didascalie sotto le foto. Perché questa è una scelta? Le foto non hanno bisogno di didascalia, ma si devono interpretare, quindi non hanno bisogno di commento. Le espressioni delle foto volutamente in bianco e nero portano a capire quello che c'è, l'essenza dei capitoli che le riguardano. Perciò è stata una scelta, diciamo, volutamente strategica, diciamo, da parte mia, che l'editore ha accettato suo malgrado alla fine di bene.
Ecco, Piercarlo, questa naturalmente già ci fa proprio capire, ci fa introdurre un po' al come Piercarlo Giorgi ha, diciamo, stabilito il rapporto col Kenya. Ecco, se l'hai già cominciato a fare poco fa, ecco, ma se dovessi cercare di dare degli elementi di conoscenza, abbiamo detto l'Africa e quindi anche il Kenya poco noti, poco conosciuti, note ma poco conosciuti. Ecco, qualche elemento per aiutare la conoscenza magari del continente, del Kenya in particolare, a chi proprio magari non ci ha mai messo piede.
Allora, innanzitutto parliamo di un popolo dignitoso. Io faccio un paragone molto semplice. In Italia, per esempio, si vedono somali, eritrei, camerunensi, nigeriani, pochissimi, se non qualcuno, keniota. Quindi è un popolo dignitoso, è attaccato alle proprie radici, non lascia mai la propria terra, anche se è una terra infida per loro, perché in quella terra non si mangia, loro si nutrono giornalmente di un pugno di, un pugno di fagioli con polenta bianca e poi, grazie a madre natura, riescono a sopravvivere. E, questa gente non ha nemmeno, diciamo, non ha un euro per vivere, non ha un'occasione di lavoro. Una frase in Swahili la dice tutta del tipo di vita dei kenioti. Mama job vuol dire la mamma cerca lavoro, papa luki luki, il papà guarda. È una popolazione che non ha ieri né domani, ha solo l'oggi. Per loro il carpe diem è più che mai attuale, nel senso che non possono programmare, non vogliono ricordare. E lì si muore, per esempio, per una stupidaggine. Io sentivo il problema, la tragedia, il flagello dell'HIV, ma lì si muore anche per un raffreddore. Lì si muore, gli ospedali, diciamo, quelli pubblici, si va, sono luoghi di morte, non sono luoghi di salvezza, perché non hanno i medicinali, non hanno le attrezzature sanitarie, non hanno niente. Ecco, le grandi organizzazioni che pur incidono su questo paese beneficamente dovrebbero andare più mirati. Per esempio, approfitto della vostra ospitalità, si muore per HIV, ma una delle malattie più letali del Kenya è il diabete. Lì, per esempio, c'è una carenza assoluta di centri mobili che vadano nei villaggi, perché sono sperduti, per fare una prevenzione. Ecco, il diabete è un altro flagello insieme all'HIV.
Quindi ecco, questi sono piccoli elementi per... Ecco, Anita, volevi intervenire?
Sì, a proposito di HIV, ricordo un passaggio del libro di Chokora che parla addirittura anche di un'altra, di un altro tipo di malattia apparentemente più banale, che è l'oncocercosi, mi sembra, vero, Piercarlo? No, volevo darti là per introdurre questo problema.
Sì, infatti
problema.
Il problema è anche quello dell'acqua, non hanno l'acqua potabile, loro bevono, si dissetano lungo gli uscelli le pozzanghere, e spesso queste pozzanghere, c'è stata una tragedia anni fa, di circa 500.000 persone che sono diventate cieche perché bevendo nell'acqua di un fiume inquinato, di un ruscello, di una pozzanghera inquinata, sono stati colpiti da questa oncocercosi, che è una malattia generata da una mosca micidiale che produce cecità fulminante.
Tornando invece, in sintesi, prima di dare spazio all'altro ospite telefonico che già ci sta ascoltando e tra poco lo introdurremo, tu sei stato sei appena tornato da Nairobi, quindi hai potuto anche constatare un po' gli ulteriori sviluppi. Quindi ritorniamo all'aspetto politico, quello di cui abbiamo parlato proprio anche con la testimonianza inizio trasmissione. Ci sono, secondo te, le basi per poter sperare che qualche cosa effettivamente sia stato messo in moto per risolvere la crisi?
Guarda, qui c'è bisogno di un intervento duro, solido, concreto da parte della comunità internazionale. Le lotte fra i Kikuyu, Kibaki e i Luo, Raila Odinga, sono ormai, diciamo, annose, sono esplose grazie alle elezioni presidenziali. Io credo che senza un intervento concreto della comunità andremo sempre incontro a queste guerre tribali, al prolungarsi di queste guerre tribali.
E poi naturalmente torneremo a parlarne proprio con l'autore, che non mancherà di tornare in Kenya. Io però voglio dare immediatamente anche il benvenuto a colui che ha in qualche modo anche scommesso su questa possibilità, in particolare dando spazio nella propria casa editrice ai volumi di Piercarlo Giorgi. Allora diamo subito il benvenuto all'amministratore delegato dell'Armando Armando Edizioni, Enrico Iacometti. Buongiorno.
Buongiorno anche a voi, ascoltatori.
Grazie quindi della sua presenza con noi quest'oggi, un intervento, diciamo così, flash ma importante, perché magari si parla dell'autore naturalmente del libro, ma dietro ci vuole anche chi ci scommette su certe cose. Voi avete da poco tra l'altro inaugurato una nuova collana che si chiama I Viaggi di Ulisse. Ecco, allora uniamo in sintesi questa domanda, ecco, che importanza ha la presentazione di questa nuova collana e quanto mette in gioco un editore in questo tipo di, tra virgolette, scommesse?
Ma dunque, innanzitutto devo chiarire che la collana I viaggi Ulisse esce con la Sorella, certo, che è la nostra casa editrice Sorella, diciamo così, no, di cui sono proprietario, e perché nell'Armando, lei sa, facciamo soltanto saggistica, quindi abbiamo dirottato i libri con un impatto più narrativo sull'altra sigla.
Sovera.
Esatto, Sovera. E quando ci ha presentato il primo libro, Rincorrendo un sogno africano, Pier Carlo, ci ha presentato, non abbiamo detto come, inizialmente con un po' di diffidenza, ecco, il solito giornalista che si è fatto il suo romanzo, no? Poi invece, leggendo, abbiamo visto che non era un romanzo, era scritto sì con stile narrativo, ma in realtà era un libro pieno di contenuti. E allora abbiamo deciso poi con lui di inaugurare una collana diversa, I viaggi Ulisse, in cui si riportano libri di esperienze di viaggiatori italiani, questo è l'obiettivo, ma con un occhio diverso e dalla guida turistica e magari dal saggio antropologico, che sono un po' a metà e che dovrebbero un po' riportare a quello che era il viaggiatore del Settecento e dell'Ottocento, no? Che in realtà era quasi sempre un letterato, uno scrittore, e che riportava espressioni, emozioni nei suoi viaggi, descrivendo però anche la realtà di quei posti.
Lei è anche presidente dei piccoli editori, quindi certo, ha una importante figura. Ecco, in un minuto, quanto contano effettivamente poi nella realtà editoriale e quanto è difficile effettivamente portare avanti quello che io prima ho chiamato come scommessa?
Dunque, la realtà editoriale dice che quasi il 40% dei libri che si vendono e che si producono in Italia viene dalle piccole e medie case editrici. Le difficoltà sono tante, soprattutto perché era comparso un articolo su un giornale qualche giorno fa sull'età media dei libri in libreria, no? Che va dai 15 giorni a un mese. E questa età media è ancora più grave per i piccoli, che già fanno difficoltà a entrare nelle librerie. Deve sapere che in Italia si producono oltre 50.000 titoli nuovi ogni anno, quelli che si trovano in tutte le parti sono 3-4.000, tutti gli altri hanno una vita difficilissima e in tutti gli altri sono in gran parte libri di piccoli editori.
Ecco, Enrico Iacometti, se chi ci ascolta volesse scorrere proprio le vostre pubblicazioni anche online, a quale sito possono collegarsi?
www.sovera.it, soveraeditore.it, oppure per la casa di Armando, www.armando.it.
Armando.it oppure soveraedizioni.it, il sito, sono i due siti importanti, proprio Armando e Sovera come costola, come ha felicemente definito Sovera Enrico Iacometti, che ripeto è amministratore delegato dell'Armando Armando Edizioni e naturalmente ha scommesso anche sui libri di Pier Carlo Giorgi. Io ringrazio moltissimo Enrico Iacometti per la sua presenza con noi quest'oggi.
Grazie.
E in conclusione voglio ricordare che la trilogia dei libri di Pier Carlo Giorgi, di cui Ciocorò e Ragazzi senza nome di Nairobi è l'ultima, sarà presentata anche in ottobre con un volume che li racchiuderà. Tra l'altro anche pubblicato in inglese e distribuito in particolare in Kenya. Io ringrazio enormemente quindi Pier Carlo Giorgi, autore di Ciocorò, I ragazzi senza nome di Nairobi, edito da Sovera. Invito tutti naturalmente a prenderne visione proprio per capire, conoscere forse un po' meglio questo continente che è noto, ripeto, ma non conosciuto. Grazie a Pier Carlo Giorgi.
Vi saluto in Swahili, Jambo.
Jambo allora per Carlo Giorgi e Jambo anche ad Anita Madaluni.
Jambo a voi.
Grazie della presenza anche ad Anita Madaluni. Io ricordo che la trasmissione di quest'oggi la potrete ritrovare sul nostro sito internet www.105live.radiovaticana.org. Magari torna fra una settimana puntuale, magari il mondo com'è, come potrebbe essere. E da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself,
what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.